disse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le 21, un minuto primo, bentrovati, bentrovate all'ascolto di Radio Onda Rossa. Quella che state per ascoltare è Le Dita Nella Presa in questa freschissima domenica di giugno, sì, ancora giugno, San Lorenzo, e vi siamo mancati forse perché non abbiamo trasmesso per due domeniche di fila invece di una sola domenica di pausa, quella che ci concediamo abitualmente. Magari potreste aver pensato comprensibilmente che ce ne eravamo andati in vacanza, invece no, il vostro incubo peggiore è ancora qui. Diamo i contatti della radio: 06 49 17 50 è il numero di telefono per chi vuole chiamare, intervenire, chiederci qualcosa, farci uno squilletto, molestarci in qualsiasi maniera. E ci fa sempre naturalmente molto piacere un vostro intervento da casa, da dovunque voi siate. 87.9 è la frequenza da inchiodare sulla vostra radio, sulla vostra autoradio o quella che è, ma se per qualche motivo non potete o non vi piace l'FM, strane persone che siete, www.ondarossa.info è il sito web, trovate lì il player per lo streaming. E su quel sito trovate naturalmente anche tutte le corrispondenze di questa trasmissione, certo, ma anche le tante altre che questa radio prepara. La nostra la troverete poco dopo la fine della trasmissione, e l'archivio è andando sul palinsesto domenica, e poi cliccando sulle dita nella presa le potete trovare tutte quante. Cos'altro dimentico di dire? Sì, le nostre email, che è le dita nella presa @ondarossa.info, ondarossa@ondarossa.info, la nostra email. In tanti e tante ascoltatrici e ascoltatori ci siamo visti giusto l'altro ieri sera al Forte Prenestino per un bel concerto, una bella iniziativa in cui c'è stata anche parecchia partecipazione. Ci fa molto piacere, ci fa piacere per organizzare momenti culturali. Sicuramente l'altro aspetto più vile, se volete, ma altrettanto necessario, è che questa radio ha davvero bisogno del vostro sostegno per continuare a vivere. Le spese sono tante, ma noi crediamo che affrontarle sia importante, quindi ricordatevi di sottoscrivere naturalmente quanto se potete. Entriamo nella trasmissione di oggi. Dopo lunga assenza non potevamo non commentare una delle grandi news del mondo della tecnologia. C'è da dire che a volte, quando ci mancano gli argomenti, arriva sempre la notizia che ti impone l'argomento, se vuoi. A volte è così, un po' una stupidaggine buttata là, questa volta forse no. E stiamo parlando della moneta che tutti quanti sicuramente avrete in tasca.
Sì, la Libra. La moneta di Facebook.
Bello il nome, però.
Sì, assomiglia tanto a Lira, ma sai.
Il ritorno alla Libra.
Il ritorno alla Libra.
Sai cosa costa la metà, visto che prima costava il doppio? Sì. Mo' costa.
Vabbè. Infatti. Ma poi un nome interessante, perché Libra è la base di, appunto, dei nomi veramente di Lira, di Pound, eccetera. Cioè, certo. Unità di peso. E qua ovviamente stiamo parlando di qualcosa di
7 secondi dopo, già divagando.
Certo. Con questo caldo uno divaga anche dopo 2 secondi, neanche uno.
Va bene.
Comunque parliamo appunto di questa valuta di Facebook. Diciamo che noi già avevamo rotto abbastanza con le criptovalute, avevo fatto un ciclo di 3 puntate, però a questo punto ovviamente Zuckerberg per annunciarla ha aspettato che noi finissimo il ciclo, costringendoci
si è documentato. Lui si è documentato grazie anche al nostro ciclo e così ha preparato la sua mossa. E vabbè, insomma, di cosa stiamo parlando? Riportiamo la notizia, se ve la foste magari persa del tutto, per come l'hanno riportata magari i maggiori quotidiani, dove magari l'avete appresa, Facebook lancia la nuova criptovaluta. Sì, ma è una criptovaluta diversa, perché si promette di essere stabile e di essere interoperabile con le monete, diciamo, tradizionali, va? Se questa può essere con le monete centrali, ecco, questa è una definizione forse più accurata, e questa in realtà è una descrizione, per la verità, abbastanza fedele, per quanto sintetica, naturalmente, è almeno abbastanza rispondente al vero. Forse la parte, ma lo argomenteremo pian piano durante la puntata, più delicata è la definizione di criptovaluta.
Ma diciamo che su questa cosa c'è da dire anche che questa sì è che si può considerare una criptovaluta, però sicuramente è abbastanza diversa da quelle di cui abbiamo già parlato, tipo Bitcoin e similari. Anche perché qua l'ottica è proprio diversa, cioè qua non stiamo, il problema qua non è avere una valuta indipendente da banche o da servizi di scambio, non è un...
Ah, dici di no? Perché io, guardando la lista insomma, dei promotori di questa moneta, mi era sembrato che fossero tutti quanti soggetti, no, indipendenti. Certo. rispetto a questo.
Che so, Mastercard,
per esempio.
Sicuramente PayPal, un soggetto indipendente, PayPal,
sì.
eBay, la Visa, tutti soggetti che sicuramente non hanno mai avuto niente a che fare con transazioni finanziarie.
Nelle puntate precedenti magari ve le siete perse o giustamente l'avete ascoltate con mezzo orecchio, avevamo spesso cercato di argomentare come il fare qualcosa di slegato dal sistema bancario non lo rende slegato dal mercato, va? Semplifichiamo in questa maniera, ma qui non siamo nemmeno all'idea di farlo slegato dal sistema bancario, anzi,
qua diciamo che si punta chiaramente per lo più a un altro aspetto della valuta virtuale, che è la facilità di scambio. Non sembra sostanzialmente che ci sia tantissimo interesse per l'indipendenza, tant'è che Libra in realtà non è neanche una, cioè è basata sempre sulla blockchain come Bitcoin, ma non si pone grossissimi problemi di validazione della transazione, anche perché è fatta da un numero fisso di associati.
Eh sì, infatti una delle prime osservazioni tecniche, poi cercheremo di riprenderle meglio più là, ma la prima che naturalmente va fatta è il fatto che non si tratta di un sistema aperto, ma di un sistema in cui ci si consocia ai membri di Libra, che attualmente sono 28 aziende, quindi insomma un numero definito e piuttosto piccolo, che se la gestisce per fatti loro. Quindi sì, è vero che riprendono alcune tecniche dai meccanismi delle criptovalute, ma è una tecnica che loro usano internamente, cioè se loro invece si scrivessero tutto quanto su carta sarebbe esattamente uguale, tranne che più lento. Non si tratta, cioè, di una tecnologia che sta abilitando qualcosa di effettivamente radicalmente nuovo, no? Perché al Bitcoin gli puoi dire tante cose, ma tecnologicamente è stata un avanzamento.
Ora ne parliamo della vera radicalità di questa cosa.
Dici la vera radicalità, a parte il fatto che oltre a chiamarsi Libra, nome, no, sempre che ci scalda il cuore, anche la sigla, no, del Libra Investment Token, che è LIT, lo fa diventare ancora più amichevole.
Soprattutto per il nostro, diciamo, per una parte almeno dei nostri concittadini. Però purtroppo non si sa come Zuckerberg non ha pensato ai nostri concittadini, con tutto l'ha chiamato Libra, ha chiamato l'acronimo LIT, però a quanto pare non ha pensato a noi come parte del mondo verso cui è diretta questa,
è vero.
Questa moneta, perché noi facciamo parte di quei fortunati che siamo perennemente connessi e abbiamo gli strumenti finanziari,
quelli che loro chiamano banked, cioè coloro che hanno la fortuna di avere un conto in banca. Non so se tutti quanti quelli che ci ascoltano hanno questa enorme fortuna. Comunque, diciamo, no,
nel caso considerate che non siete classificati correttamente secondo Facebook, quindi adeguatevi.
E qui, no, un estratto che forse vale la pena di citare è questo, tra i propositi che Libra si dà. Così come le persone possono usare il loro telefono per mandare un messaggio agli amici in qualsiasi parte del mondo oggi, allora con Libra possiamo fare la stessa cosa con i soldi, istantaneamente, in modo sicuro e a basso costo. Insomma, un facilitatore dello scambio dei soldi e dunque del mercato. Questo è uno dei passaggi chiave che ci sta proponendo. Da qui, tra l'altro, per me la prima osservazione che a me viene da fare, ma sarà che ho l'istinto retrogrado, è: ma perché vi era sembrato che oggi era complicato spendere i soldi qualora li avete, o comunque inviarli? A me non era sembrato che fosse questo l'inghippo.
Sì, infatti sembra tanto che l'ottica qua sia che tutti hanno voglia di soldi, hanno soldi da spendere e consumi da fare, ma purtroppo il fatto che in alcuni paesi, in alcune parti del mondo, il sistema bancario e finanziario non è sufficientemente sviluppato, questo impedisce i consumatori dall'agire da consumatori.
Sì, o anche come leggevo in alcune delle presentazioni, non esattamente di Libra, ma di un altro dei sistemi un po' analoghi a cui anche loro si sono chiaramente ispirati. Se noi andiamo a prenderci la pizza, no, e magari paghi tu i 30 euro che erano il conto totale, poi io come faccio a darti 8,40 euro, no? Con il solito problema dei resti in pizzeria, che tutti quanti conosciamo. Questo problema è enormemente aiutato da un sistema di scambio digitale, cioè perché ti dai i soldi direttamente quando posso ordinare, no, una transazione su un sistema centrale.
Un sistema che promette, per come dicono da Facebook, di non fare pagare nessuna transazione. Cioè il sistema dovrebbe essere assolutamente trasparente sul pagamento della transazione. Si scambiano i soldi, ma non si paga la transazione.
E quindi, esclusa l'ipotesi in partenza, proprio, esclusa l'ipotesi beneficenza, che rimane sempre nella meno credibile, quale sarà mai il movente per cui queste aziende si stanno consorziando per facilitare lo scambio di denaro, se non sono le transazioni, che uno in genere pensa che siano il modo in cui fai soldi la Visa?
Su cosa si basi, dove vogliono arrivare? Sicuramente basta guardare chi è il diretto competitore di questa cosa, di questo sistema, perché a una prima battuta potrebbe sembrare che un sistema come Libra è un competitor di Bitcoin. No,
che invece non c'entra niente.
Non c'entra proprio niente, perché sono due cose fatte per scopi diversi. In realtà Libra punta a competere chiaramente contro il mercato delle banche. Cioè, sia delle banche commerciali, diciamo, che delle banche centrali.
Contro forse è una frase forte. Soprattutto per le banche centrali, anche
effettivamente non è un contro, può essere visto un contro, diciamo, nell'accezione di mercato, nel senso che è un competitor sul mercato. Cioè loro l'idea è che con questo sistema si potrà avere tutta una serie di transazioni che sono sostanzialmente indipendenti dalle banche centrali. O come dicono alcuni politici economisti che hanno reagito al lancio di Libra, che sostanzialmente si sta creando una nuova banca sovrana, che sarebbe appunto la Libra Association. C'è da dire su questa cosa che noi abbiamo, diciamo, per voglia di semplificazione, detto sempre Libra di Facebook, l'ha presentata Zuckerberg, la moneta di Facebook, eccetera eccetera. In realtà, se proprio andiamo a guardare alle cose per come sono scritte, Libra non è di Facebook, Libra è di un'associazione indipendente, come, diciamo, preme a Facebook di comunicare, che è fatta da questi 27-28 membri, quanti sono per ora, che un numero che cresce,
28, mi sembra.
Un numero che crescerà ma rimarrà limitato, c'è un tetto già prestabilito.
Certo.
Che la gestiscono. Facebook è, diciamo, gli accessori che sta sviluppando per questa valuta. Sul sito di Libra non compaiono praticamente mai, per la precisione compaiono soltanto nella lista dei fondatori tra eBay e Booking. Booking com'era? Booking Hotel, una cosa del genere.
Booking è quello su cui si potete prenotare, sì, un albergo.
Quindi praticamente è la sparsa in mezzo, come se lei fosse uno dei tanti che ci ha messo quattro soldi per sviluppare questa cosa, quando invece sappiamo tutti che in realtà è il promotore principale. Però l'idea qua è di rendersi indipendente, cioè Facebook vuole comunicare al pubblico, che non è la moneta di Facebook, è una cosa indipendente in cui loro stanno partecipando.
Sì, tra l'altro in una grafica che io in effetti non sono del tutto sicuro che sia stata fatta da loro, sia stata fatta da The Block, da cui traggo l'articolo, però addirittura la mettono più scritta piccola piccola nella categoria social media, cioè raggruppano questi 28 nomi in varie categorie, tipo Visa la mettono nella categoria pagamenti, eBay nella categoria e-commerce, e vabbè, le raggruppano, ok, per amor di leggibilità della grafica, va bene, loro li mettono nella categoria social media. Uno si potrebbe chiedere, ma io esattamente perché nei social media dovrei anche metterci dentro delle piattaforme di pagamento? Perché finché tu mi dici appunto il sito nuovo là del Booking o degli alberghi, il concetto è molto chiaro, loro comunque già si appoggiano a piattaforme di pagamento, ci sta che vogliano tenere un piede dentro anche ad un'altra piattaforma per gli sviluppi futuri, o così anche per tipo per Spotify o per Uber, che anche questi ci stanno dentro, ma perché in quelle piattaforme il pagamento è qualcosa di nativo. Evidentemente Facebook sta cercando, in realtà già ci aveva provato con scarsi risultati, di mettere il pagamento dentro l'applicazione, quindi di trasformarlo in una piattaforma in grado di accogliere anche altri tipi di scambi che non siano solamente gli scambi di messaggi, no? Se semplifico troppo, naturalmente Facebook non è solo questo, ma per capirci. In questo infatti alcuni l'hanno paragonata a WeChat, l'applicazione cinese omnicomprensiva, cioè quella cosa che apprende dovrebbe essere tipo un social network, ma in pratica è tipo un sistema operativo in cui all'interno c'è ogni possibile idea tecnologica.
È giusto per fare un piccolo inciso, in realtà WeChat, cioè Facebook presenta questa cosa, questa transazione come una grandissima novità, ma in realtà WeChat ha già fatto transazioni per miliardi di dollari sulla sua piattaforma attraverso diciamo un sistema loro interno, che quindi praticamente qua la novità non c'è. La novità c'è in quanto è accessibile a strumenti comuni nel mondo occidentale, ma in realtà questa dal punto di vista tecnico non è una sorpresa incredibile. Già ci sono sistemi che ti permettono di fare in maniera abbastanza facile il pagamento, cioè ci sono già tantissimi sistemi che ti permettono di fare pagamento transfrontaliero con vari costi o varie cose. WeChat aveva già sviluppato un sistema per fare il pagamento tramite la stessa app, cioè praticamente che usi per chattare. Quello che sta facendo Facebook è semplicemente portare una cosa del genere nel mondo a cui noi siamo abituati.
E allora, giusto per mettere un po' di punti e quindi togliere qualche mito, anche perché abbiamo detto che la definizione di massima con cui i giornali la riportavano era corretta, però bisogna mettere una serie di puntini sulle i. Quindi Libra non è un sistema decentralizzato, quindi in questo il paragone con le criptovalute non torna. Non c'entra niente con la censura, no? Perché il Bitcoin c'aveva anche quella di mitologia, quella di essere un sistema incensurabile, no? Al tempo in cui l'account PayPal di WikiLeaks fu censurato, si disse anche questo non c'entra niente, perché è comunque un sistema centralizzato. Almeno questi di puntini li possiamo iniziare a tenere fermi e poi sì, vedere qualcos'altro, qualche altra considerazione. Io volevo prendere, a meno che non volevi anticipare qualcos'altro, un articolo che avevamo trovato, che ci era sembrato comunque utile da riportare, di Marco Schiaffino, che sostanzialmente, diciamo, senza che, no, ve lo leggo completamente, ma comunque nei suoi punti fondamentali diceva che cos'è Libra sostanzialmente. Libra non è un tentativo di fare in realtà soltanto una piattaforma di pagamento, ma nel suo essere agganciata alle monete centrali si tratta di un modo che i privati si stanno dando di battere moneta loro stessi, quindi una considerazione tipo finanziario che poi cercheremo di valutare pian piano.
Diciamo che questa, che mi preme a questo punto citare l'immagine che una delle immagini che sono passate nella presentazione, durante la presentazione di Libra, che è una meravigliosa frase: "The future is private", che è passato dietro Zuckerberg mentre presentava, cioè il futuro è privato. Si fa capire già dove vogliono andare a parare.
La cosa è che quell'immagine l'avevo vista, ma non avevo capito che l'avevano fatta loro, cioè pensavo fosse così una
non so
una satirica.
No, no, l'immagine è vera.
C'è niente da ridere.
Facebook, okay. Cosa poi.
Va bene, a meno magari, di fotomontaggi.
Magari noi la leggiamo male perché vogliamo
estrapoliamo dal contesto.
Vogliamo vederci il male, magari in quel pezzo stava dicendo tutt'altro, una cosa per salvare il mondo, però diciamo leggendola così, astraendola un po' dal contesto, ci sta benissimo con quello che dice l'articolo.
Vogliamo mettere un po' di musica? Va bene, dal tuo silenzio andiamo a mettere un po' di musica e torniamo tra poco.
Quando il giorno ritornerà, vedrò il mio volto riflesso in frammenti di vetro, ascolterò il suono che batte lontano, che arriva dal cuore, il futuro nasconde il passato dentro di me. Do nome agli sbagli di sempre come fiori recisi dal freddo, e quando non esistono li crea. Aggredisce il tempo che cambierà per chi, il tempo che splende ci insegue ancora. Mi lasciamo solo al centro, tra un passato che non conosco più, un passato che rivive in ogni istante, e il futuro che si nasconde di fronte a me, a me. Capisci il passato al cuore, le illusioni di sempre. Capisci il passato al cuore, le illusioni di sempre. Abbatti il futuro, se non ti appartiene. Abbatti il futuro, se non ti appartiene.
Torniamo in voce, continuando a parlare di Libra, stavamo introducendo alcuni degli elementi finanziari prima di incartarci e mandare la musica così per coprire le nostre vergogne.
Eh sì, stavamo parlando appunto del di come questo diciamo questa cosa si sta questa nuova valuta sta perfettamente nell'idea del privato, del che si smarca dalla struttura statale e dalla struttura diciamo governativa, ma anche dai privati più grossi o altre tipo le banche, cioè che possono controllare le sue transazioni, e si crea il suo sistema di transazione. Ora diciamo, abbiamo detto che appunto l'ottica è abbastanza diversa da quella delle altre criptovalute, principalmente da quella di Bitcoin. Ma quali sarebbero i vantaggi di questa valuta? Beh, essenzialmente i vantaggi si possono ridurre in tre. Una è sicuramente la convenienza. Questa valuta del tutto volatile, volatile nel senso virtuale, priva di costi di transazione, sicuramente è più economica nell'uso di quanto siano qualunque altro tipo di transazione, perché anche le banche comunque diciamo per fare anche transazioni che tu consideri a costo zero, in realtà ci sono le spese per te, un eventuale conto corrente da cui fare le operazioni, ci sono sempre una serie di spese nascoste. Questo invece, per come viene presentata, promette di non avere praticamente nessuna spesa se non quella che già, diciamo, se non il nostro pagamento in dati personali che già forniamo a Facebook nell'uso comune, diciamo.
Ma quello ormai è un problema, no? Diciamo, un problema superato, andato,
cioè,
no?
Cioè, il punto è che una volta che abbiamo già fornito tutto, poi questo è un sovrappiù a costo praticamente zero.
Almeno verso i gruppi grandi, quelli piccoli vedremo dopo in un'altra notizia che è più problematico.
Sì. Vabbè, però comunque, diciamo, lo presentano come cosa positiva questo fatto, la convenienza essenzialmente. Seconda, la stabilità. Se seguite un po' con le notizie economiche, sapete che le criptovalute, in particolare Bitcoin, tendono a essere poco stabili, sono abbastanza volatili, hanno valori che salgono e scendono con molto, molto più che le valute tradizionali, molto più che la maggior parte delle valute tradizionali.
La ragione l'abbiamo cercata, no, di argomentare ormai qualche puntata fa, sostanzialmente il fatto che il Bitcoin non è una valuta nel senso tradizionale, ma sostanzialmente sta più o meno sul mercato, quindi non si aggancia alla stabilità di uno stato o di altre cose, e pertanto è più influenzabile. Semplifichiamo enormemente.
Neanche Libra si aggancia a uno stato che ci mette i fondi della sua banca centrale, ma si aggancia a attualmente 28 enormi società i cui bilanci sono decisamente superiori a quelle di molti stati, e di conseguenza in realtà ha un suo asset. In particolare questa cosa viene esplicitamente dichiarata dalla Libra Association: per entrare a farne parte è previsto una quantità di fondi da mettere a disposizione che costituiscono l'asset di base, cioè i fondi di base su cui si basa Libra, che sono equivalenti a quelli di una banca centrale.
Se avete un'associazione culturale, no, con un localino, forse non potete entrare nella Libra Association.
Dipende, se vi danno un prestito da qualche milione di dollari magari sì.
Ha ragione.
Potete vedere se la vostra banca locale vi fa un prestito, così potete entrare nel circuito della banca globale. Comunque il concetto è che qua è funzionando molto più come una valuta tradizionale che come una valuta come una criptovaluta modello Bitcoin. Anche qua non ha un'alta variabilità, è ancorata a valori sostanzialmente fissi, quindi si può considerare sostanzialmente stabile. Avrà delle fluttuazioni ovviamente con un cambio con altre monete. Attenzione, in linea teorica Libra potrebbe avere fluttuazioni come una qualunque moneta, cioè tipo l'euro contro il dollaro. In realtà sembra che la stiano pensando per essere ancorata a dei valori fissi, cioè avrà dei cambi fissi con le principali valute.
Sì, e chissà come fanno a tenere i cambi fissi con più di una valuta.
Questa cosa io non l'ho capita, però.
Cioè, so io che non so fare i conti, o questa roba non la puoi fare.
No, in realtà io so che esiste almeno una valuta che ha un che è pegged, si dice, cioè che è ancorata a più di un'altra valuta, però questo che se non sbaglio è la corona danese, però questa cosa prevede che in realtà il valore cambi rispetto a ciascuna valuta, non cambia tanto, però in realtà cambia un poco, perché dato che tutte le valute di ancoraggio sono
tra loro
variabili, allora c'è una possibilità di variazione.
Sì, finché le cose magari cambiano poco, la stabilità può compensare la possibilità di una speculazione su questo.
Comunque, dato che non l'abbiamo detto, approfittiamo ora per dirlo, Libra entrerà in uso, sembra, alla fine del 2020. Per la fine del 2020 sicuramente sapremo come contano di fare questo ancoraggio alle altre valute. Sicuramente ci sarà per il dollaro, vediamo cosa succederà per le altre.
Eh sì, perché in effetti mi sa che forse non proprio tutte, ma la stragrande maggioranza delle aziende che in quei 28 sono tutti quanti americani, considerazioni geopolitiche se ne potrebbero fare, ma io sinceramente me le salterei e lascerò la palla a chi avrà voglia di farlo.
Almeno per ora,
certo.
Il terzo vantaggio di questa cosa dovrebbe essere la sicurezza. La sicurezza nel senso che Facebook dichiara che verranno tenuti accuratamente separati gli account, diciamo, di Libra. In questo caso si parla più che di Libra, si parla di Calibra. Calibra, ne parleremo un pochettino più estesamente dopo, sarebbe praticamente tutto quell'insieme di applicazioni che servono per gestire Libra dalle applicazioni di Facebook. Quindi voi in realtà il vostro account non è in Libra, perché Libra è una criptovaluta, ma sarebbe su questo Calibra, e Facebook promette che questo account sarà del tutto indipendente da tutti gli altri account che potrete avere in rete, e quindi sostanzialmente questo account tutto separato vi protegge le transazioni, le rende private, include la protezione dalle frodi, eccetera eccetera. Ora, quanto questo sia credibile detto dalla società che ha abbondantemente, che è finita in una serie di scandali per appunto fughe di dati personali, diciamo, potete valutarlo pure voi, ma soprattutto l'hanno valutato i politici dei vari stati che utilizzano, diciamo, che hanno utilizzato diciamo, i problemi che ha avuto Facebook negli ultimi anni, subito per dire: aspettate, fermatevi, perché questa non possiamo dare un potere così grande come quello di gestire sostanzialmente le transazioni tra le transazioni di denaro a una società che è stata così negligente nella protezione dei dati. Poi il fatto che appunto Libra sia tenuta sotto forma di società indipendente, di consorzio indipendente, invece di essere appartenente a Facebook, non ha importanza, perché tanto Calibra, che comunque è una cosa indipendente, comunque sta sotto l'ombrello di Facebook, quindi quando voi fate la transazione comunque lo fareste sotto l'ombrello di Facebook, e il rischio di interazione dei personali comunque ci potrebbe essere. Ovviamente i politici questa cosa non la fanno perché gli interessa tanto la protezione dei dati personali, quanto perché tra i difetti di Libra ce ne sono due o tre che sicuramente agli stati e alle banche centrali non garbano più di tanto. Il primo sicuramente è che non si capisce come questa cosa dovrebbe essere tassata. Cioè, quando noi scambiamo denaro, di solito lo scambio di denaro nei paesi, nelle varie nazioni, è soggetto a una qualche forma di transazione. Quando voi comprate...
di tassazione.
Sì, di tassazione. Ora, Libra dove sta? A quale giurisdizione fa capo?
Il punto è che dipende naturalmente che come stiamo considerando lo scambio di denaro, perché se quella non è una valuta, allora no, stiamo scambiando i soldi del Monopoli. Però questo ci pone sempre la domanda, quindi che cos'è invece una valuta? No? Cioè, stanno battendo moneta o non stanno battendo moneta? Se stanno battendo moneta, questa roba, no, andrebbe chiaramente regolamentata. Perché? Perché ha un valore, perché ci puoi comprare delle cose. Ma allora questo va cozza con tutte quante le promesse, no? Anche di scalabilità, semplicemente, di trasparenza e anche di controllo da parte di quelle istituzioni, cioè, di quelle aziende che, no, stanno tenendo questo gruppetto abbastanza chiuso per sé.
Sì, infatti, oltretutto le tasse sono soltanto una parte, perché appunto se la considerassimo una valuta dovrebbe essere soggetta appunto a delle regole definite da come sono nei vari stati, dagli statuti delle banche centrali, ma questo non è, non essendo emessa una banca centrale ma un consorzio privato, sarebbe soggetto sostanzialmente allo statuto, alla decisione del consorzio in questione, che si presenta, e poi ve lo faremo vedere più in dettaglio, come una cosa diciamo quasi da associazione caritatevole che sta salvando il mondo. In realtà stiamo parlando sempre di 28 sì, super giganti privati.
Ma no. Allora, poi dopo te lo spiego.
Comunque, e la questione quindi è anche che, per quanto Facebook si sia impegnata a cercare di spiegare come questa cosa dovrebbe funzionare, non c'è nessuna garanzia che abbia i requisiti minimi di una vera valuta, e quindi potrebbe essere un qualcosa intermedio tra un titolo. Considerate che quello che noi, anche se Bitcoin normalmente viene considerato come se fosse una valuta nel linguaggio comune, in realtà se andate nel linguaggio economico non è assolutamente una valuta, è semplicemente un titolo di scambio che potrebbe essere più simile, volendo, a un'obbligazione o una cosa del genere, una specie di obbligazione, diciamo. Qua invece siamo ci stiamo ancora più avvicinando alla valuta, perché abbiamo gli asset, abbiamo una quantità di soldi che fanno la garanzia, e abbiamo un ancoraggio alle altre valute. Quindi diciamo questi sono i difetti principali, almeno per come sono viste dai politici che subito sono schierati. Considerate che penso che il mese prossimo ci dovrebbe essere un'audizione al Senato degli Stati Uniti che ha come soggetto Libra.
Eh già, e arriviamo così alla parte tecnica in cui cerchiamo di smontare anche la definizione, no, di criptovaluta, nel senso che com'è che erano fatte le criptovalute. Rifacciamo in 2 minuti, anche meno, il com'è che funziona Bitcoin. Funziona così: c'è una rete peer-to-peer, è aperta, chiunque può partecipare, e quello che potete registrare in questa rete è una serie ordinata di transazioni economiche. Quindi invece di dire la moneta è la fotografia degli stati attuali dei portafogli di ognuno, loro dicono la moneta è la serie degli scambi, il totale, cioè quello che ti interessa sapere, cioè quanti soldi hai, non è altro che il totale degli scambi che ti riguardano, quindi la somma di tutte le transazioni che hai avuto nella tua storia. La differenza, se uno va così in astratto, non cambia niente, però tecnicamente aiuta a farla così.
Aiuta anche perché questo sistema permette di risolvere il problema: ma quella valuta, quella transazione che abbiamo fatto è valida oppure no? Cioè la potevo fare oppure no?
Quando è che tu non puoi fare una transazione? Non la puoi fare quando tu non avevi i soldi che stavi dando, no? Cioè l'assegno scoperto non è una transazione valida. E quindi
in una situazione, nel sistema normale delle banche, l'assegno scoperto chi è che ti dice che è scoperto? La banca.
Certo,
nel sistema
centrale,
invece tradizionale, ormai divenuto normale, diciamo, delle criptovalute, chi ti dice che la transazione non era permessa?
È bellissimo, hai detto tradizionale per le criptovalute.
Certo.
Cioè ormai, sono 4 anni fa, è oldissimo, molto molto vecchio. E va bene.
Nel mondo delle criptovalute invece sono gli stessi pari che decidono se la transazione è possibile oppure no.
Esatto, e questo è il motivo, diciamo, per cui in generale si chiama criptovalute, anche se la criptografia è solo uno degli aspetti rilevanti. Però insomma c'è un meccanismo non banale per cui tutti quanti nodi si scambiano informazioni, tu proponi l'aggiunta di una transazione, altri nodi te la validano guardando se tu avevi soldi. E io come faccio a fidarmi dei validatori? Chi sono questi validatori? Questi validatori non sono anch'essi centralizzati, ma sono distribuiti, quindi chiunque potrebbe esserlo. E come faccio a fare in modo che non arriva uno e inizia a valere tutta quanta roba che in realtà non si potrebbe fare perché sono le transazioni di un amico suo? Lo facciamo perché è difficile fare una transazione e costa molto, e allora non ti conviene, cioè se tu vuoi fare una transazione falsa non ti conviene fare così, farti il validatore amico tuo che ti firma le transazioni. Questo è il meccanismo. La parte che ci terrei a sottolineare è il fatto che tutte quante queste operazioni sono aperte a qualsiasi computer su internet, quindi è un sistema veramente aperto e peer-to-peer. Questo non garantisce niente di buono, però è così che funziona.
Sì, e con diciamo tra virgolette l'assunto di non fidarsi di ciascuno dei pari, cioè nel senso tu hai una prova che è complicata proprio per evitare che si introduca un utente malizioso che ti scombina tutto il sistema.
Ecco, sì, esatto. No, perché nessuno è affidato? Beh, perché chiunque vorrebbe poter fare il ruolo di quello centrale, no? Cioè chi è che non vorrebbe poter aggiungere uno zero al proprio conto in banca? Chi ha il conto in banca negativo? Okay, sì. È la risposta corretta.
Proprio questo è proprio da nerd, ma da nerd di quelli.
Va bene. E a parte quello, chiunque vorrebbe potersi modificare il conto in banca, e questo quindi fa sì che uno non si possa fidare degli altri. Ok, Libra non c'entra niente con questo sistema, nel senso che l'assunto fondamentale di Bitcoin, quello non ci sono parti fidate, non ci sono parti centrali, non è vero. Ci sono delle parti fidate e sono 100 nodi. Beh, hanno scelto anche una cifra tonda, no? Perché sennò non era abbastanza,
certo,
carico di retorica.
Però erano solo 28.
No, 100 nodi gestiti da 28 aziende. Okay, 100 diviso 28 non è un numero intero, lo sappiamo. Non ho capito come se li sono divisi, però ogni azienda si gestisce un po' di nodi suoi, ok? Attualmente per un totale di 100 nodi. Quindi non è che è Calibra che gestisce i 100 nodi e gli altri partecipano a Calibra, ma ognuno gestisce i suoi. quindi in questo senso hanno avuto di nuovo bisogno di un modello di sicurezza, perché non ci si fidano tra di loro, cioè magari Visa e Mastercard non si fidano tra di loro e quindi hanno reintrodotto le tecnologie blockchain, ma l'hanno introdotte all'interno di un consorzio che è comunque un consorzio tra privati, ok? Quindi il modello di apertura è vero che viene riusato, cioè tecnicamente gli algoritmi sono quelli più o meno, con qualche modifica, alcune differenze tecniche ci sono, Bitcoin abbiamo detto che va lento e consuma tanta energia, invece questo, insomma, venendo anni dopo hanno perfezionato.
Sì, ma soprattutto questo no, perché la prova qua non è una prova difficile, qua la prova sostanzialmente praticamente non c'è, nel senso che una volta che il validatore valida, quello è dato per trusted dagli altri.
Certo, è quello che a volte viene chiamato proof of authority, cioè se abbiamo parlato noi in altre puntate di come Bitcoin usa il proof of work, ovvero per firmare qualcosa devi faticare e così evitiamo che le persone firmino troppe cose non vere, perché semplicemente perché firmare è faticoso. E loro invece dicono no, per firmare è molto semplice, tu sei nella lista delle 28 aziende autorizzate, se stai in quella lista firmi, se no non firmi. Questo è il concetto fondamentale. Comunque ci tengono a dire che è vero che attualmente sono 28, ma cioè, senso, il sistema è aperto, dopo lo vedremo quanto è aperto, insomma, quindi dopo chiunque potrà partecipare a questa rete. Un ultimo accenno sulla parte tecnica, volevo farlo sugli smart contract. Ora non ci si è posto molto l'accento, ma noi una puntata sugli smart contract l'abbiamo fatta, allora tanto vale, visto che abbiamo studiato, riciclarla. Gli smart contract
non si butta mai niente.
Ma no. Gli smart contract cosa sono? Sono sostanzialmente dei programmi che tu metti dentro la blockchain e in questo senso assomigliano vagamente a dei contratti. Non gli assomigliano davvero, se li vai a guardare molto bene, ma potrebbero sembrare. Quindi per esempio tu puoi fare un programma per cui io ti do dei soldi, allora tu in automatico mi dai sempre il 10% di quello che hai ricavato nell'ultimo mese, una roba del genere. Tu puoi farla in automatico e si autoesige, ok? Non ha bisogno di una terza parte, che siano lo Stato, un'autorità, che dice che tu vuoi anche non farlo, ma se non lo fai vai incontro alla punizione della legge. No, non funziona così, scatta in automatico, quindi si codifica il comportamento economico all'interno di questo grande sistema che è la blockchain. Ecco, anche loro ne hanno fatto uno, non hanno usato lo stesso sistema di Ethereum, che è il più famoso, hanno sviluppato un loro linguaggio che si chiama Move e hanno anche dichiarato il motivo per cui abbiamo fatto il nostro linguaggio è che volevamo molto essere concentrati sulla flessibilità della blockchain nel passare del tempo, insomma per poter cambiare le cose un po' per fatti loro, no? Senza dipendere dalla Ethereum Foundation o da altre. Interessante secondo me notare che nonostante tecnicamente un po' ci abbiano investito su questo, tra l'altro dichiarando che questo Move è un linguaggio molto sicuro, in cui quindi dovrebbero essere più evitabili i tipi di bug di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, bug che fanno sì che un contratto non faccia quello che si crede che fa. E loro dicono che questo linguaggio dovrebbe essere più sicuro, ce lo dirà il tempo come andrà a finire, ma ha comunque molto colpito il fatto che di questa feature che loro hanno introdotto e che sicuramente dal punto di vista tecnico e di investimento non è banale, non ne parlano praticamente mai nei documenti diciamo più comunicativi, più di promozione. Vabbè, torniamo sulla parte di quanto è aperto il sistema di Libra e come forse si era capito dal tono che avevamo, il sistema è ben poco aperto. Cioè, come funziona se vuoi diventare un nodo validatore? Allora, è molto semplice. Attualmente i nodi validatori sono i nodi fondatori, ok? Quindi hanno fondato un tot e per adesso sono loro. Però poi dopo anche un non fondatore potrà diventare un validatore. Qual è una condizione necessaria? Beh, ci sono un po' di requisiti tecnici e di alcuni criteri. Un criterio proprio di base è che servono almeno 10 milioni di dollari di Libra Investment Token.
Il criterio numero uno, i soldi.
E così si entra, no, in questa
si
cosa.
Entra ovunque, si dice, cioè, i soldi di solito si entra ovunque.
Esatto. Esatto, c'è una sola eccezione, ma la vedremo dopo, che sono le non profit. Ci sono le non profit e lì forse è veramente il massimo che si può avere. Allora, in generale per chi non è una non profit, quindi per le aziende con profitto, bisogna avere due dei seguenti tre criteri. Allora, Uno è che devi avere un miliardo di dollari di valore, ok?
E a me pare che questa rientri più o meno in quella precedente. Comunque, vabbè.
Un miliardo di dollari, scusate se è poco. Poi devi essere in grado di raggiungere più di 20 milioni di persone l'anno multinazionalmente. In generale, qualsiasi tipo sia il tuo modo di fare affari, più almeno 20 milioni di persone. Il terzo criterio, essere riconosciuto come una delle top 100 dell'industria. Dice per quale top 100, in quale classifica, ma per esempio nella Fortune 500, nella Standard & Poor's, top 100, ok? Quindi l'unico caso in cui puoi avere meno di un miliardo di dollari è se tu comunque sei una multinazionale nelle top 100. Non so se c'è qualcuno nella top 100 che però non c'ha un miliardo di dollari, però insomma se c'è può entrare. Che lo sapessero. E vabbè, insomma, questi qua sono altri modi di scrivere con più dettaglio grandi soldi. Però c'è il social impact. Perché qui comunque abbiamo a che fare con gente che ha una missione in testa, non ce lo dimentichiamo mai. E la missione è permetterci di scambiare i soldi, che è una cosa molto bella. Le organizzazioni non profit hanno un insieme di criteri diversi. Allora, il primo criterio, che è essenzialmente la bontà, è la volontà di servire le persone che non hanno un conto in banca o sono protestate, magari usando la blockchain. Mi sembra sottinteso, no? Cioè, nel senso, se vogliono entrare nel consorzio. Comunque, una volontà di servire le persone senza conti in banca. L'organizzazione deve essere stata a lavorare sull'alleviazione dell'alleviamento, alleviazione come si dice, sull'alleviare la povertà per almeno 5 anni e deve avere un'iniziativa già pianificata che riguarda l'inclusione finanziaria digitale. Ok?
Ti pare poco?
Qua. No, infatti, alleviare la povertà da almeno 5 anni dando appunto credito a chi non ha un conto in banca. L'organizzazione deve essere globale oppure deve indirizzare una demografica specifica di un luogo, ok? Quindi tipo non una categoria all'interno di generale del mondo, quindi tipo non tipo non lo so, i bambini orfani. Deve essere una cosa tipo i nigeriani, ok? I nigeriani va bene, che attualmente è senza conti in banca. Notare questo fatto che c'è una demografica, cioè di un posto che è senza conti in banca, sì. Cioè c'è una nazione senza.
Sì, perché il problema qua è sempre quello che dicevamo all'inizio. Il punto è queste poveracci che purtroppo non possono svolgere il loro corretto ruolo di consumatori perché gli mancano gli strumenti finanziari. Cioè sono ancora con le monete di carta invece di qualcosa di più fluido.
La famosa pizza di fango.
Esatto.
L'organizzazione deve mostrare un livello di fiducia che è riconosciuto, credibile, e deve dimostrare una traccia di impatto sociale. Concetto molto generale. Oppure, perché deve avere tre di questi quattro criteri, ne ho detti tre dei criteri, il quarto è oppure un budget di più di 50 milioni di dollari.
Beh, quindi, mi pare che torni sempre questo discorso.
Quindi se tu sei un'organizzazione con 50 milioni di dollari puoi anche non avere la volontà di alleviare la povertà, ok? Però se invece c'hai quella volontà puoi fare almeno 50 milioni di dollari.
Funziona così: se sei povero devi avere la volontà di alleviare la povertà, se invece sei ricco allora puoi anche non averla la volontà di alleviare la povertà.
Cioè, i poveri vanno bene solo se buoni.
Esatto.
I ricchi vanno bene sempre. Ok? Insomma, poveri e cattivi, dai, perché noi ce li dobbiamo prendere, i poveri e cattivi. E così potrete diventare, tutto questo dicevamo, ok, per cosa questo? Per diventare uno dei nodi validatori del consorzio Calibra.
Uno dei magnifici 100.
Uno dei magnifici 100. Ok? E questo è un po' quanto è distribuito questo meccanismo. Non so se su questo abbiamo altro su cui proseguire.
Io vorrei semplicemente dire una cosettina, qualcosina in più su Calibra, perché noi abbiamo parlato di Libra, che abbiamo detto la valuta, aggiungere un piccolo dettaglio su Calibra, che sostanzialmente sarebbe dove Facebook conta di fare i soldi, sostanzialmente, per citare un articolo che abbiamo letto. Cioè perché Calibra si presenta così eterea, tranquilla, tutto orientata all'aiuto dei meno fortunati che non hanno gli strumenti finanziari, neutra, indipendente, eccetera eccetera, però Libra è solo la valuta. Poi c'è bisogno degli strumenti per scambiarla. Ora, diciamo, tra gli strumenti per scambiarla, che si presume che dopo che verrà presentata ce ne saranno tanti, come ce ne sono tanti per esempio per Bitcoin, Facebook sta già studiando uno, che si chiama Calibra appunto, che sarà integrato con le sue applicazioni. È ovvio che Calibra sarà lo strumento per scambiare Libra, perché quando loro presenteranno Libra, a fronte di altri sistemi che saranno ancora da sviluppare, Calibra sarà già pronto e sarà già integrato con Facebook, con WhatsApp, eccetera. E di conseguenza è ovvio che avrà un vantaggio in partenza praticamente incolmabile per chiunque altro. Sostanzialmente Calibra, anche se Facebook dichiara che Calibra comunque sarà anche lei gestita in maniera indipendente sotto forma di consorzio separato, bla 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 bla, Calibra comunque non è altro che una compagnia standard di pagamento, esattamente come quelle che vi permettono di scambiare criptovalute o quelle che vi permettono di spedire soldi in un altro paese. Semplicemente sarà appunto integrata e quindi sarà lei che gestirà la maggior parte delle transazioni, anche se non avrà un pagamento iniziale, che è quello che è la promessa di Facebook, cioè che la transazione non sarà a pagamento. Comunque il fatto solo di gestire gli asset delle persone, perché considerate che la prima cosa che farete quando generate un wallet è metterci delle libre, in questo caso, che poi non so com'è quello del plurale, vabbè, libre.
Beh, suppongo sia libre, sì, dai.
Se è latino, sì, vabbè. Di metterci delle libre e quindi fornire al gestore del wallet la capacità di gestire questi soldi. Quindi sostanzialmente Calibra è la nuova banca globale di Facebook, cioè è il posto dove verranno concentrati tutti i wallet delle persone, quindi gestirà sostanzialmente denaro, perché qua stiamo parlando che Libra è ancorata al valore di denaro reale.
E con queste note piene di speranza andiamo con Amanda Palmer, ma proseguiamo perché abbiamo ancora parecchie notizie da darvi.
When there's law and order, and who needs love when there's southern comfort, and who needs love? Are we stuck? You're expert double X's. We oxidize you in your sleep with this accent, this accent.
Counting my change, making bank on me.
E torniamo in onda dopo buoni 40 minuti a parlarvi delle monete più o meno crittografiche in collegamento con Bologna. Un abbraccio alla nostra corrispondente, che non è nemmeno più la prima volta che interviene sulle zine della presa.
Ciao a tutti e a tutti.
Ciao, noi ti volevamo chiedere, insomma, ieri a Bologna un partecipato corteo ha attraversato le strade in difesa di XM24 e sicuramente la nostra solidarietà a XM24 l'abbiamo data e l'avremmo data in qualsiasi caso, ma a maggior ragione il fatto che dentro XM vivono delle esperienze di hacking ce lo fa sentire un posto particolarmente caro. Quindi ti va di raccontarci che cosa fanno hackers di ogni tipo dentro XM, quali sono le attività che porta avanti negli ultimi anni?
Sì, come forse in realtà in questa radio sono passate diverse volte alcune gli eventi annuali organizzati da club dentro XM, accordaglie, e ormai ne abbiamo fatti 4 da quando ci fu Hack Meeting nel 2014, che credo che appunto in questa trasmissione siano passate diverse volte, e oltre a questi eventi un po' più in grande stile, a Club vive nei sotterranei di XM tutte le settimane, porta avanti diversi progetti, diversi collettivi che si ritrovano in A-Club, da server autogestiti a di vario tipo. E a proposito di altre iniziative, è dentro A-Club che è nata la radio Accordai, che è una radio trasmessa a Bologna e che parla di approfondimento digitale informatico, una radio amica.
Una trasmissione infatti radio di cui insomma qualche volta abbiamo anche mandato delle repliche, no? Visto che noi, come sai, siamo non sufficientemente intelligenti da trasmettere ogni settimana, quindi nelle settimane dispari o pari, insomma quelle in cui siamo troppo pigri, mandiamo qualcos'altro, e qualche volta abbiamo mandato anche volentieri dei contributi da Accordai.
Esatto, e poi oltre a questa trasmissione c'è dentro XM c'è anche una radio AM, che non è propriamente parte del collettivo A Club, ma non solo del collettivo A Club, ma anche di XM tutto, e Radio AM, che riprende altre iniziative organizzate durante Hack Meeting e in vari altri spazi. La manifestazione di ieri è stata una grande giornata, lunga, calda, con tantissima partecipazione a livello locale e tantissima in realtà solidarietà da parte di tutte le realtà che fisicamente non c'erano, non era una chiamata nazionale, ma molto molto partecipata, come di sicuro più di 10.000 persone. Hanno animato le strade di Bologna fino dal pomeriggio, fino a notte, e in un percorso che ha toccato varie tappe di spazi occupati, sgomberati, e per poi ritornare verso XM e senza feste o senza cose, ma per rilanciare un presidio permanente quest'estate, in cui noi sicuramente come A Club ci impegneremo a mantenere vivo, a creare eventi, a creare iniziative per mantenere viva l'attenzione durante l'estate, che è un periodo un po' pericoloso dal punto di vista degli sgomberi, e quindi per animare gli spazi.
Sì, anche perché mi sembra che no, dal comune i proclami sono particolarmente incalzanti, no? E anche così un po' è una mossa che mi ha lasciato in realtà un po' colpito, quella che pochi giorni fa hanno detto: ah, vabbè, noi comunque domenica lo facciamo, è domenica sera e ci puoi rassicurare.
Sì, XM continua a esserci, sì, il pericolo di sgombero è molto concreto, perché di fatto la palla è stata, il comune ha passato la palla alla questura, e quindi prevediamo che quest'estate appunto sia un momento per stare tutti vicini XM,
Va bene, cercheremo di esserci in quest'estate. Intanto un forte abbraccio da questa trasmissione e niente, torneremo a risentirci per appuntamenti e per attività più usuali e contiamo di non risentirci affatto per notizie di sgombero e che insomma il corteo possa avere avuto insomma un peso nella gestione cittadina, nella resistenza, no, appunto a quei processi di trasformazione della città che il comune poi cerca di portare avanti.
Grazie mille per la solidarietà e per la chiamata e ci troverete quest'estate a XM.
Ciao ciao, a presto.
Ciao.
E torniamo ok, dopo questa corrispondenza magari vogliamo già partire come spesso facciamo in chiusura, ci giochiamo notizie un po' più piccole, qualche curiosità qua e là, a volte più serie, altre meno serie. La prima che abbiamo in questa lista è un documento della Microsoft che personalmente mi ha davvero scaldato il cuore. Cioè noi abbiamo passato, sapete, no, quante serate a preparare e poi naturalmente insomma tante puntate in cui argomentavamo alcuni discorsi sulla materialità del digitale, sui problemi della riparabilità, su che cosa vuol dire obsolescenza programmata e anche sulla difficile espressione di questo concetto, che non è insomma un grande cattivo che ci rompe i computer a distanza. E poi
lo vedi quanto tempo perdiamo, perché alla fine arriva chi ne sa veramente di più, la Microsoft, e risolve subito il problema. Perché perdere tempo con queste cose?
Con quali cose, scusa?
Riparabilità. Perché ora è chiaro che quando qualcuno non autorizzato ripara qualcosa è sempre un danno.
Sì, no, è vero. Cioè, succede sempre. Tu, no, il motorino, c'è quello che fa la modifica, c'è quello, no? Le classiche riparazioni che poi sono peggio del...
Esatto, è la stessa cosa, funziona con i computer. Tu,
ma anche con le prese, come noi, la nostra trasmissione dice molto chiaramente. Esatto. Cos'è sta cosa che tu ripari? Che
tu fai, ma che dici? Ma se tu volevi il computer, volevi comprarti un laptop con la batteria che durava il doppio, che ti fai cambiare la batteria? No, ti dovevi comprare in partenza il laptop giusto, quello che con la batteria che durava di più.
Sì, ma anche se tu compri magari un laptop con la batteria migliore del mondo, poi la batteria migliore del mondo comunque magari dopo 2 anni inizia a non essere più molto buona.
Ma questo è perché qualcuno ha progettato quella cosa, perché funzioni così, perché
era scritto,
perché poi tu non potresti godere della giusta esperienza come utente se tu continui a utilizzare quel computer oltre il tempo che è previsto.
Sì, ma poi immagina la sensazione di avere un computer vecchissimo, cioè tipo di 2 anni fa, con una batteria che dura molto. Sembra tipo quelli che vanno in giro con la 500 tutta modificata e vanno a 200 all'ora. Cos'è sta pacchianata?
E infatti c'è bisogno di qualcuno che agisca. E infatti la Microsoft ha, diciamo, rappresentato le sue i suoi dubbi su questa su questi atti che vengono fatti tra l'altro da persone evidentemente maliziose, come vengono in varie parti descritte dalla Microsoft stessa. Cioè sembra, dice la Microsoft, comunica alla Federal Trade Commission americana in occasione di un convegno sostanzialmente sulle riparazioni, comunica che sembra che ci siano riparatori di terze parti che mettono le mani su computer che sono stati progettati e disegnati in una certa maniera, addirittura sostituendo pezzi, e con pezzi che non sono quelli che l'azienda aveva previsto all'inizio di inserire.
Anche pezzi estremamente delicati, ad esempio il cavo d'alimentazione.
C'è scritto esplicitamente che il cavo d'alimentazione è fuori standard, è un rischio per tutti, perché pensa se a causa del cavo d'alimentazione scusate se mi metto a ridere, però
la situazione è seria,
no, la lettera è seria, è l'interpretazione che magari se comunque voi avete questo cavo d'alimentazione che non è standard, lo attaccate a un laptop fatto alla Microsoft per esempio, questo laptop ha la batteria che magari surriscalda, potrebbe anche esplodere, ed è un rischio per voi e per i vostri vicini.
Certo, state tutti quanti molto attenti, ma le cose non si limitano tanto a dire, beh, naturalmente è importante che nel ricambio dei pezzi i pezzi siano compatibili, siano di qualità, perché ovviamente è vero che se uno prende un cavo che fa schifo, no, o il cavo se lo fa da solo male, come faccio per esempio spesso io, poi questo porta a danni maggiori di quelli che si aveva prima. Ma non basta fare attenzione.
Non credo che la Microsoft sia arrivata a questi livelli di aberrazione, cioè considerare qualcuno che possa farsi il cavo.
No, infatti è vero. Però magari considerare qualcuno che lo vende economico, allora uno potrebbe dire, certo, il cavo va preso in modo appropriato, non bisognerebbe fare...
Ok, fai, lo compri dai cinesi.
Esatto.
Comprano loro dai cinesi e poi te lo mandano a prezzo quintuplicato.
Esattamente, ma le cose non si limitano a questo, perché a dire che se uno non prende il cavo d'alimentazione buono, poi le cose si surriscaldano, era in qualche modo qualcosa che, non so, educazione civica alle medie o i foglietti informativi, no? Nello stato, cioè, già ce l'avano detto, la roba del phon dentro la vasca da bagno, cioè era già tutto chiaro. Non si mette il phon dentro la vasca da bagno, siete scemi. E così, analogamente, alcuni comportamenti col computer possono senz'altro risultare pericolosi e non dovreste farli. Ma la Microsoft ci spiega, sì, però guardate che il mondo è cambiato, il phon... roba, insomma, cioè il phone è ancora un oggetto importante, però noi non facciamo asciugacapelli, noi facciamo della roba piuttosto evoluta, e magari voi non vi rendete conto, per esempio, che se voi cambiate magari il cavo d'alimentazione, poi non funzionano più gli aggiornamenti. Chiaro, no?
Certo.
Perché, ovvio. Allora, il bello è che questa cosa è anche abbastanza vera, nel senso, è soprattutto paventata come minaccia, ma il discorso in realtà è vero e fa parte di quella cosa che si chiama trusted computing, cioè che letteralmente vuol dire computazione affidabile, ma in pratica vuol dire una cosa che non c'entra niente, cioè vuol dire che tutti quanti i componenti in uso devono essere stati firmati da qualcuno, altrimenti il sistema in toto si rifiuta di bloccarsi. Cioè, avete presente quelle stampanti?
Deve funzionare, bloccarsi, sì, blocca sicuro.
Sì, esatto. Avete presente quelle stampanti che se voi gli cambiate le cartucce con quelle copiate, poi dopo loro si rifiutano di stampare? Ma non per un problema meccanico, perché dicono, se questa cosa non è firmata, io non mi muovo, ok? E questo è quello che vuol dire trusted computing, cioè solamente le persone di cui io mi fido, ovvero che mi hanno pagato la stecca, sono quelle che permettono al sistema di funzionare. E quindi, come si mette insieme questa cosa? Si mette insieme dicendo, con una frase estremamente chiara, la Microsoft progetta i suoi prodotti per deliziare i suoi clienti. Bene, eh? Che significa anticipare e indirizzare i loro bisogni e preferenze. Notare anticipare. Secondo me è una bella cosa. Tu, io ti anticipo un bisogno.
Entrambe sono interessanti, perché anticipare e indirizzare vuol dire che il ruolo della mente del cliente in questa cosa è come te eliminato, perché prima ti anticipa e poi una volta che ce l'hai ti indirizza. Quindi
le nostre decisioni di progettazione non succedono nel vuoto. Noi dobbiamo considerare e bilanciare vari fattori, che sono il prezzo al consumatore, e la funzionalità del dispositivo, la sicurezza del prodotto, la sicurezza dei dati sul prodotto, l'interoperabilità, la qualità. La Microsoft considera e promuove la riparabilità e la sostenibilità quando progetta i suoi dispositivi. Ma noi siamo per la riparabilità, ma c'è questo problema, no? E qui veramente arriva l'illuminazione che noi avremmo dovuto avere dei mesi prima e che abbiamo cercato con fatica di esprimere, ma loro l'hanno fatto meglio, ovviamente. Che era proprio questo, cioè il fatto che il dispositivo altamente performante, che costa poco, che ha tutte quante queste caratteristiche, non è compatibile sostanzialmente col dispositivo riparabile. Cioè, voi ci potrete sempre provare e sarà sempre una buona cosa da fare, almeno da un punto di vista, no, di rapporto con la tecnologia.
Questo lo dici tu, mica la Microsoft.
Questo lo dico io e non la Microsoft. Ma concettualmente queste due cose stanno agli estremi, perché se tu vuoi spingere sempre di più la tecnologia per minimo costo, naturalmente questa tecnologia non avrà i margini per essere riparata o per funzionare con dei pezzi di ricambio che vanno quasi bene. E questo è un po', no, quello che lamentano. Tu gli cambi le batterie con delle altre compatibili, ma se non ci metti quelle abbastanza buone, il sistema poi ti surriscalda, poi ti prende fuoco.
Ma loro c'hanno i dati, oh. Nel documento è già chiarito che negli ultimi 3 anni hanno avuto ben 12 report di incidenti seri da surriscaldamento a causa di pezzi non certificati Microsoft.
12 in 3 anni.
Capito? 12 in 3 anni. Penso... Vabbè, ma la Microsoft mica vende tanto, o sbaglio?
Che se consideri tipo le persone che leggendo un libro si sono ustionate, si sono addormentate e ustionate al mare, supera quelle che si sono ustionate con la batteria. E comunque non è soltanto un fatto di sicurezza dei corpi dagli incendi, anche perché insomma, i corpi anticorpi, so, una storia superata, ma c'è anche la sicurezza dei dati. Cioè qui si fa notare, Microsoft ce lo dice molto chiaramente, che c'è un problema, cioè sul computer ci sono un sacco di dati personali e bisogna farci molta attenzione a questi dati. Se voi li date a dei riparatori di computer indipendenti, e quindi mentre lo scrivo con la piccola proprio,
sì, quello che c'è il negozietto sotto casa, ma quello sta là, si piglia tutti i dati, si guarda le foto, si guarda,
ma è terribile.
Mica fa come la Microsoft, che tu gli spedisci il computer, loro ti sicuramente no, non si scaricano tutti i dati, tanto ce l'hanno già,
e quindi poi ce l'hanno in tempo reale. Invece questo qui è un soggetto inaffidabile, ok? Qui siamo veramente, no, al io me lo immagino con la mascherina, quello che, certo, riguarda i computer, che lo fa in dei vicoli bui,
certo,
no?
Ma poi, diciamo,
lui ha una batteria,
continua schierandosi chiaramente contro, nella lotta per la proprietà intellettuale contro la pirateria, perché dice addirittura, comunica che la Microsoft ha dati, i dati della Microsoft dimostrano che negli ultimi anni ci sono stati un sacco di questi riparatori che hanno fatto operazioni per esempio sulle Xbox per permettere a chi le possedeva di giocare illegalmente dei giochi.
No, vabbè.
Queste persone che agiscono
ai limiti della legge,
oltre, qua è pirateria pura, e sì, quindi è la Microsoft pronto per evitare la pirateria, sui giochi.
Che gli cosa assistenti ha fatto? Sociali servirebbero.
No, che cosa ha fatto? Si è basata molto negli ultimi anni sulla protezione via hardware. E se voi però mi date quell'oggetto, me lo date a un riparatore che mi può aprire l'hardware e tutta la protezione che ci ho messo io, che fine fa?
Insomma, tanti buoni motivi per cui vale ancora la pena di mettere le dita nella presa, ma Microsoft incredibilmente la pensa in maniera diversa.
In conclusione, cosa vuole la Microsoft?
Proibire la riparazione, è molto
praticamente,
semplice.
Praticamente quello che la Microsoft non chiede esplicitamente, ma fa capire da tutto questo documento che è stato presentato appunto all'organismo di regolatore del commercio statunitense, è che vorrebbe, lo dicono nelle prefazioni, dicono che sostanzialmente che la legge attuale, sia negli Stati Uniti ma anche in Europa, che prevede che se tu intervieni su un computer, nella fase di garanzia perdi la garanzia, non è sufficiente, ci vorrebbe la possibilità di proibire legalmente la riparazione dei computer to cure, cioè senza
anche perché la perdita della garanzia in genere non suona affatto come una minaccia, perché la garanzia spesso è una fregatura. Cioè, in genere, chiunque ha avuto esperienza con la garanzia sa che poi dopo ci mettono tantissimo tempo, te la fanno comunque pagare, non è mai vero che il tuo guasto era in garanzia. Quindi molte persone potrebbero pensare, vabbè, ma allora se è così, tanto vale che io vado da quello sotto casa, che lo conosco, è amico, mi fa pagare poco, e dopo domani me lo ridà.
E ti fa tutto questo danno, vedi? Ti
se invece io lo proibisco, con le anticrimine apposta. Tu comunque dicevi che questo era tra le righe, invece secondo me non è proprio tra le righe, quando il titolo del workshop in questione è Nixing the Fix, che vuol dire letteralmente vietare la riparazione.
Sì, vabbè, è tra le righe, nel senso che loro non concludono dicendo è per questo bisogna proibirla, però è ovvio che
ma solo per non essere ripetitivi perché l'avano già detto. Insomma, questa la posizione della Microsoft. Del resto, l'accesso fisico all'hardware e talvolta anche alla rete può giocare brutti scherzi, come è stato il caso della NASA.
Eh sì, perché la NASA, diciamo, ha subito, come tante grandi organizzazioni, un hacking, c'è stato un problema nella loro rete, anche qua per un problema di hardware e di rete. Nella precisione c'era un pezzo di hardware che non era proprio previsto, connesso nella parte più interna e sicura della rete della NASA. Praticamente qualcuno aveva attaccato un simpatico Raspberry Pi. Se non sapete che cos'è il Raspberry Pi, è un piccolo computer che permette di fare un piccolo computer completo che vi permette di fare semplici operazioni.
Con piccolo intendiamo dire della dimensione una carta di credito, poco meno, del costo di circa 30 euro, e per queste sue caratteristiche di economicità e praticità è stato usato parecchio, insomma, parecchi smanettoni. Ce n'hanno uno a giro,
sì,
che lo usano
altro,
per vari modi.
Tra gli smanettoni, considerate che molti di quelli che lavorano alla NASA sono smanettoni,
certo,
per cui probabilmente questo era stato inserito per chissà quale ragione. Ora, la NASA ha dovuto fare un auditing interno della sicurezza delle proprie reti con un meraviglioso report di 49 pagine, da cui si deduce alla fine che il problema era che qualcuno aveva attaccato questo Raspberry Pi all'interno. Diciamo, lo presentano come un problema degli hacker che hanno sono riusciti a violare la sicurezza spaziale della NASA stessa.
Sì, forse è fatta un po' male, se uno arriva, mette una cosa sulla rete e ti compromette la rete. Vabbè, ti sovverto la scaletta perché sì, e leggo che in America vari carceri stanno vietando dei libri che insegnano come programmare, o in effetti anche vari altri libri che parlano di informatica.
In realtà sembra che nelle carceri americane siano proibite tanti libri. Se guardate l'elenco c'è praticamente di tutto. Però la cosa interessante è che, oltre al libro Come evadere dal carcere,
in un certo senso comprensibile,
sì,
diciamo,
o libri sugli esplosivi o su cos'è, sono messi come minaccia anche libri, diciamo, di informatica, di coding, sì, come imparare una lingua
tipo,
di programmazione,
tipo Excel for Dummies.
Ma anche, se vogliamo scendere un po' più di livello, con una minaccia permanente, è Microsoft Excel 2016 for Dummies. A questo proposito, vorremmo convincere qualcuno.
Che mi sembra un tentativo fallito, ma ne riporteremo le parole.
Una cosa di prima mano, no?
Sì, perché in realtà noi parliamo sempre in due, ma c'è poi, no, tutte altre persone in piccionaia. E vabbè, e insomma, comunque volevo giusto riportare il fatto che appunto i libri proibiti nelle carceri americane sono di vari tipi, e naturalmente, insomma, se includono il C++ come cosa pericolosissima, figuriamoci cosa possono pensare di libri che hanno addirittura un contenuto politico.
Allora, ci abbiamo forse il commento? Vai.
Sì, che commento vi posso dare? Recentemente sono stati bannati una serie di libri di letteratura anche abbastanza, diciamo, non particolarmente politica o non particolarmente esplosiva, o come vogliamo definirla. C'è stata recentemente anche una ristrutturazione dei programmi di insegnamento e di istruzione all'interno delle carceri americane, per cui materie come la fisica o la matematica, quantum information theory, sono, insomma, state totalmente vietate. Al momento le materie di scienze sociali sono state bloccate in alcuni nei penitenziari californiani, e ci troviamo a poter insegnare solamente letteratura, ma non letteratura troppo politica.
Cioè, praticamente, c'è libri delle fiabe vanno bene, oppure anche quelli hanno qualche problema?
Penso possano andare bene, basta non dare interpretazioni altamente compromettenti.
Ecco, quando dici letteratura troppo politica, ci va di farci tipo qualche esempio, così per capirne un po' la portata, cosa sì, cosa no?
È una buona domanda. Ero solo a conoscenza di questo caso, per cui letture di Jack Kerouac, La strada, che fossero troppo indirizzate verso l'interpretazione dell'intero racconto, come un esempio di, insomma, insoddisfazione generazionale, potessero essere considerate come sul limite per questo tipo di programmi.
Ok, quindi anche non testi, no, che sono proprio di analisi politica o cose del genere, però non sono il libro di Gramsci.
No, non si fa assolutamente teoria critica della letteratura. Siamo autorizzati ad insegnare solamente, appunto, cioè ad assegnare letture di romanzi o storie brevi che possono essere solamente americane.
Ok, no, quella dell'azione americano in effetti era prevedibile, ma non ci avevo nemmeno pensato.
Europei non ci abbiamo mai questa idea, cioè è difficile da noi che tu consideri una cosa solo quella nazionale come giusta, mentre negli Stati Uniti questa cosa...
Sì, beh, anche se non so poi tu a scuola quanto hai studiato la letteratura francese, io sono solo quella italiana. Però vabbè, sì, in effetti pensare che sia addirittura limitato il catalogo alle sole opzioni nazionali, in effetti supera questo. Vabbè, niente.
Comunque ricordatevi per il futuro che se pigliate un libro come Microsoft Excel for Dummies o Windows 2000 for Dummies o addirittura il pericolosissimo C++ Programming...
C++ Programming è molto peggio, sarò considerato.
Sì, perché quelli, i for Dummies sono considerati libri dal chiaro contenuto pericoloso, mentre C++ Programming addirittura è chiaramente abilitante alla produzione di materiale pericoloso, cioè allo stesso livello di un libro di esplosivi.
Sì, vabbè, chiaro. Cioè, in effetti, vabbè, potrei buttarmi in battute dall'alto contenuto nerd, e allora io mi fermo qui.
Non contestare lì, guarda che c'è pure il pieno pure di Java, JavaScript e Python.
Infatti, ma io infatti non dico niente, non commento. e così rimarrò impassibile alle tue provocazioni. E ti lascerò io all'ultima notiziola.
L'ultima notiziola riguarda una cosa di cui sicuramente tutti voi avrete avuto una necessità negli ultimi tempi. Noi su Amazon abbiamo imparato ormai che Amazon ci fornisce tutto quello che vogliamo, ma è, diciamo, una cosa...
Cioè, finché quelle cose sono prodotti.
Sì, però...
Però uno se ha bisogno anche di qualcos'altro nella vita.
Fornisce anche servizi, non solo prodotti. Attenzione, non cominciamo a sminuire una grande società. Sicuramente un servizio che voi volete, chiunque vuole, è...
Uno che riga la macchina del vicino.
Sì, però questo penseremo a dei droni dotati di chiavetta per l'uopo, però in realtà un servizio che tutti vogliono, soprattutto in questi tempi in Italia, diciamo, ultimamente si sentono molte notizie, è la sorveglianza, la sicurezza della propria magione, il fatto di poter avere qualcuno che controlla casa tua per te.
O qualcosa.
Qualcuno, qualcosa. Poi sai, concetti di personalità, di cosa. Amazon c'ha questo qualcuno. Saranno gli operai di Amazon? No, quelli non sono a livello. c'è qualcosa che sta sopra. Che sono i droni di Amazon. Ora, come sapete, Amazon sta sviluppando il sistema di consegna via droni, cercando di farsi riconoscere questa cosa praticamente le varie legislazioni mondiali, perché quasi nessuno permette il libero volo di droni, però praticamente in qualche paese sta già sviluppando la consegna via droni. Ma dopo che questi droni hanno consegnato, che cosa possono fare? Se ne tornano a casa? No.
Beh, non vale la pena, ormai è fatta la strada.
Perché c'era un registro, un poco di dati, e ti su dove sono passati. Amazon questa cosa se la vende, cioè la sua proposta è questa, in realtà ancora non se la vende, semplicemente ha richiesto una...
Ma è evidente che se la venderà.
Il brevetto è quello della sorveglianza come servizio, cioè il principio sarebbe questo, che voi pagate una quota ad Amazon e Amazon vi garantisce che i suoi droni passeranno, per esempio, davanti a casa vostra registrando le immagini, tipo una volta al giorno, una volta alla settimana, una volta al mese, non lo so.
Cioè, comunque questa cosa la fanno di metro notte da una vita, cioè che vanno in giro, mettono l'adesivo, no? Cioè, penso lo sappia chiunque come funziona sta cosa.
Sì, ma hai presente quantomeno costa col drone?
Vabbè, dai, però... Cioè, certo, comunque sorveglianza come servizio, secondo me, era già stato inventato, non soltanto
ma non come servizio
ottimizzato.
Online.
Ah, ok. Cioè dici che quegli altri non li puoi chiamare SaaS, invece questi no. Sì.
Sì.
Ho capito.
La questione su questa cosa, diciamo, potremmo dilungarci sul fatto di come Amazon stia uccidendo un sacco di lavori antichi e onorati come quelli del metronotte, però in realtà è interessante come appunto stiamo sfondando un altro livello. Cioè Amazon fornisce appunto quello che prima era criticato di queste, che noi tante volte abbiamo criticato di queste piattaforme, cioè il dato che accumulano dati sull'utente, sulle sue abitudini, sulla sua casa, eccetera, eccetera. Ora Amazon non solo la cosa se la rivendica, sì, noi lo facciamo, ma se la vende pure e ce la fornisce come servizio. Guarda che tu non sei solo, ci siamo noi a guardarti.
Molto bene, è molto rassicurante, è un po' come Microsoft che ci protegge dal riparatore di computer così, se non abusivo, comunque...
Non autorizzato.
E con questo sono le 10:26 e la linea della presa avvolge al termine anche per questa sera. Dopo di noi il palinsesto, come sempre, è vuoto e quindi siete nelle sapienti mani del compagno automagico che vi farà compagnia fino alle 8 di domani mattina, quando riprenderà l'informazione di Radio Onda Rossa con la rassegna stampa e poi con i redazionali. E noi ci risentiremo tra 2 settimane, ovvero il 14 di luglio, ma il 7 luglio, come ogni domenica, troverete comunque qualcosa in replica, che sia un contenuto nostro o magari fatto da varie trasmissioni che, diciamo, con spirito simile al nostro, da varie radio italiane parlano di tecnologia e dintorni. E vi ricordo che quella che avete ascoltato è Le Dita nella Presa ed è Radio Onda Rossa 87.9 in FM a Roma e provincia. E un abbraccio, ciao ciao.